strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Torna in rosso il mercato auto e Anfia, Hyundai e Federauto lanciano insieme l'allarme. Dopo un novembre a meno 8,3%, le tre associazioni di rappresentanza del mondo dell'auto chiedono nuovamente un impegno governativo per stimolare la domanda. Gli incentivi estivi d'altronde hanno ridato respiro al mercato e hanno anche inaugurato un percorso virtuoso dal punto di vista ambientale, con il ricambio del parco mezzi circolante degli ultimi mesi, molto orientato alle tecnologie più sostenibili, sono state infatti risparmiate circa 155.000 tonnellate di CO2. Si avvia l'iter normativo per nuovi standard della guida autonoma. L'autorità di regolamentazione per la sicurezza automobilistica degli Stati Uniti ha infatti annunciato l'avvio di un procedimento normativo formale che potrebbe portare all'adozione di nuovi standard di sicurezza per i veicoli a guida autonoma. Questa regolamentazione aiuterà ad affrontare le preoccupazioni del pubblico in materia di sicurezza e privacy senza ostacolare lo sviluppo di sistemi di guida automatizzata. Una normativa vincolante e definitiva pare ancora lontana, ma l'iniziativa dell'autorità è intenzionata a raccogliere pareri per sviluppare un quadro che soddisfi le necessità di sicurezza è senza dubbio un primo passo. Parteciperà alla Dakar con un prototipo 100% elettrico. La casa tedesca torna al rally, realtà che ha contraddistinto gli albori del suo impegno sportivo, prendendo parte in veste ufficiale alla prossima Dakar 2022. Per la prima volta nella storia della competizione, Audi schiererà un prototipo innovativo con motore elettrico alimentato da una batteria ad alto voltaggio. Come dichiarato dai vertici del brand, in futuro i rally costituiranno la punta di diamante dell'impegno sportivo di Audi. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di sharing, questo perché qualche settimana fa è nata una nuova associazione di categoria, si chiama AssoSharing, e noi ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Luigi Licchelli, responsabile relazioni istituzionali di ShareNow e vicepresidente di AssoSharing. Allora, perché è nata questa associazione?
Questa è un'associazione che è appena nata ed intende rappresentare gli interessi di un intero comparto, un comparto della sharing mobility, che è un comparto sulla bocca di tutti, un servizio, quello della mobilità in condivisione, che è in forte sviluppo, ma che aveva bisogno, a nostro giudizio, di una rappresentazione dei propri interessi per quanto riguarda tutte le sue diverse ramificazioni, quindi non solo il car sharing, ma anche il bike sharing, e il monopattino e gli scooter in condivisione. Questo perché? Perché sostanzialmente gli interessi di queste compagnie che rappresentano questo servizio sono comuni, nel senso che la sharing mobility noi la intendiamo come un unico ecosistema per lo più urbano, metropolitano, nel quale queste diverse modalità di mobilità tendono a integrarsi l'una con l'altra in un rapporto intermodale. Se io devo arrivare da A a B e da B a C, posso utilizzare diverse tipologie di servizio a seconda della lunghezza di questo tratto, per esempio per tratti più brevi un monopattino o una bicicletta, per tratti più lunghi magari una macchina, anche a seconda di quello che può essere le condizioni atmosferiche.
Quindi si crea questa sorta di intermodalità, possibilità di far viaggiare i passeggeri utilizzando varie modalità di trasporto. E in quest'ottica quindi il TPL, il trasporto pubblico locale, per voi è più che un avversario, una sorta di alleato?
Assolutamente sì, può sembrare controintuitivo, in realtà il trasporto pubblico locale per noi è assolutamente un grandissimo alleato, tant'è vero che i nostri migliori risultati li otteniamo proprio laddove il servizio pubblico di trasporto è più efficiente. Posso citare ad esempio Milano, che quest'anno è stata nominata come migliore città per il car sharing metropolitano al mondo, proprio perché ha uno dei fattori che hanno portato al successo, diciamo, di questa città nel mondo dello sharing è stato proprio l'efficienza del trasporto pubblico, unito poi anche a un altro aspetto, che è quello della zona a traffico limitato molto estesa, le aree B e C, diciamo, che conosciamo tutti, soprattutto chi abita a Milano.
Lei ha introdotto un po' l'argomento parlando di Milano, parliamo un po' del mercato in generale dello sharing in Italia. Quanto vale questo mercato e quanti sono gli utenti italiani che ne usufruiscono?
Beh, il car sharing ad oggi, diciamo, che rappresenta circa 2 milioni di persone in tutta Italia, e mentre la nostra associazione, nelle sue varie sfaccettature, quindi includendo anche le altre modalità di trasporto, rappresenta al momento 5 milioni di persone. Quindi, diciamo, già un livello piuttosto ragguardevole, che speriamo poi possa crescere con il futuro.
Torniamo al mercato italiano, che ovviamente, così come un po' tutti i mercati, ha subito le conseguenze del Covid, del lockdown, sia quello di primavera sia quello in modalità ridotta di queste ultime settimane. Che tipo di impatto ha avuto tutto questo sul car sharing?
Beh, allora, è successo durante il primo lockdown che i servizi di car sharing, ad esempio, hanno subito dei tracolli chiaramente a livello di utilizzo, sebbene tutti gli operatori abbiano garantito il servizio operativo, quasi tutti, diciamo, hanno garantito questo servizio operativo per l'utenza in questo momento particolarmente difficile. È chiaro che il calo è stato molto sensibile, fino al 90% durante il lockdown stretto, diciamo la prima ondata. Poi durante l'estate chiaramente c'è stato un piccolo una crescita più sensibile verso settembre-ottobre, ma questa nuova seconda ondata di Covid chiaramente ha messo nuovamente alle corde il comparto, che dunque avrebbe bisogno di, in questo senso, anche di un supporto sia da parte del governo centrale e sia da parte delle amministrazioni locali.
Chiudiamo parlando del futuro di questo settore, su cui ci sono tante aspettative sia del mondo politico ma anche delle stesse case che in questo momento sono impegnate imprenditorialmente in questo settore. Una eventuale riduzione dei costi per gli utenti è plausibile, e se sì, in che modo attuarla?
Ma guardi, a mio giudizio attualmente la tariffa del car sharing, parlo del mio settore perché non voglio entrare in un argomento così sensibile anche per quanto riguarda gli altri operatori, è già abbastanza basso. Quello che si potrebbe fare è utilizzare una leva fiscale, ad esempio l'abbattimento dell'IVA allineandola a quella del trasporto pubblico locale, quindi la riduzione dal 22% al 10% col costo IVA per un biglietto, ad esempio, di un bus o di una metropolitana, e questo consentirebbe di garantire una maggiore sostenibilità finanziaria a un servizio con un costo operativo estremamente elevato, per garantire delle macchine pulite, mantenute e rifornite H24 7 giorni su 7 a dei costi veramente altissimi. E dunque questa potrebbe essere una leva molto interessante, andrebbe anche in direzione delle linee guida del Green Deal europeo, che ci chiede una maggiore, diciamo, cura per quanto riguarda l'ambiente e l'inquinamento dell'aria, che ricordo, secondo dati dell'Agenzia dell'Ambiente Europea, ogni anno 65.000 persone muoiono in Italia soltanto a causa dell'inquinamento dell'aria.
Su questo tema specifico, quello della riduzione dell'IVA, c'è già un confronto aperto con le istituzioni? Avete già avviato una sorta di dialogo su questo tema?
Guardi, noi siamo un'associazione che è nata praticamente ieri e dunque stiamo avviando in questo momento, diciamo, delle interlocuzioni. Verremo auditi dalla la prossima commissione trasporti della Camera dei Deputati, e dunque in quella sede avanzeremo le nostre proposte, tra le quali voglio ricordare non solo l'aspetto fiscale ma anche l'introduzione, il riconoscimento molto importante da parte del codice della strada della sharing mobility in tutte le sue forme, perché a cascata questo garantirebbe, diciamo, e introdurrebbe un principio di riconoscimento che sarebbe, diciamo, il viatico poi per una maggiore e più strutturata inserimento dei nostri servizi all'interno del tessuto della mobilità italiana, fondamentalmente.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Luigi Licchelli, vicepresidente di AssoSharing. Ci ritroveremo tra pochi minuti nella seconda parte di Strade e Motori per affrontare più in generale il tema della mobilità. Lo faremo con un esperto internazionale, il professor Carlo Ratti, grande conoscitore di questo tema, quello della mobilità e della distribuzione cittadina. Ne parleremo tra poco.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana. E poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, continuiamo ad occuparci di sharing in una chiave però più internazionale, oserei dire mondiale, perché il nostro ospite questa sera è il professor Carlo Ratti dell'MIT di Boston, uno dei massimi esperti mondiali per quanto riguarda le città, lo sviluppo urbano e la mobilità all'interno delle città, che ha condotto proprio in collaborazione con l'MIT di Boston uno studio per quanto riguarda l'evoluzione del car sharing nel mondo. Innanzitutto lo salutiamo. Buonasera professor Ratti, grazie per essere qui con noi.
Buonasera.
L'MIT di Boston ha sviluppato uno studio e un modello proprio in questi ultimi mesi legato ad un particolare che in qualche modo è collegato al car sharing, e cioè l'utilizzo dei parcheggi. In pratica si è visto che grazie al car sharing si può rinunciare ad una parte dei parcheggi che rappresentano un'area importante, a volte sottovalutata. Pensate, nel nostro paese ce ne sono per circa 1000 chilometri quadrati. Che cosa ci dice questo studio dell'MIT, professor Ratti?
Grazie alla domanda. Ma noi ci occupiamo di città, e però chiaramente all'interno della città la mobilità gioca un ruolo fondamentale, quindi di conseguenza anche molto di mobilità e di come le nuove tecnologie oggi stanno cambiando il modo di spostarci. Noi sappiamo che tradizionalmente un'automobile viene usata solo negli Stati Uniti solo il 5% del tempo. Il 95% del tempo non solo non è usata, ma usa dello spazio prezioso nelle nostre città, appunto è parcheggiata da qualche parte. Tra l'altro, quando la usiamo, in quel 5% di tempo, quando la usiamo, di solito un'automobile ha 5 o 7 posti e la usiamo con 1 o 2 persone, in media 1,6. Insomma, se facciamo la moltiplicazione, vediamo che noi abbiamo un'infrastruttura molto complessa, molto costosa non solo dal punto di vista economico ma anche energetico, e che alla fine ha un tasso di utilizzazione di circa il 2%. Allora cosa sta cambiando oggi? La prima cosa è il car sharing, ride sharing, che stanno cambiando un po' le regole del gioco. Ecco, una macchina in car sharing, una macchina che invece di restare parcheggiata al 95% del tempo viene usata da una persona, poi da un'altra, poi da un'altra. Negli Stati Uniti sistemi come Uber, come Lyft, ecco, Uber era molto popolare in Italia, poi è stato bandito, quindi oggi non c'è nel nostro paese, ma sistemi appunto di mobilità on demand stanno cambiando anche le regole del gioco. Di nuovo vuol dire avere un'unica automobile che nell'arco della giornata aiuta molte persone a spostarsi, e nel prossimo futuro le macchine senza guidatore avranno un impatto molto simile. Insomma, la macchina senza guidatore è un po' come la macchina di Uber, però con un costo inferiore e con un meccanismo diverso, in cui appunto l'intelligenza artificiale, non l'intelligenza umana, guida il veicolo. Allora, tutti questi cambiamenti vuol dire potenzialmente meno spazio per i parcheggi. Badiamo bene, questo non è il futuro, un futuro remoto, questo è il presente. Negli Stati Uniti già i parcheggi quelle grandi aree di parcheggio vicino agli aeroporti stanno soffrendo, non vengono più utilizzate perché è molto più comodo prendere un Uber per andare in aeroporto e prendere un Uber quando si atterra. Allora, nella ricerca che abbiamo fatto ci siamo domandati, immaginiamo un futuro ormai abbastanza vicino in cui ci sia prevalentemente mobilità di questo tipo, quindi mobilità on demand, non la mia macchina in proprietà, ma prendo la macchina quando ne ho bisogno, appunto senza guidatore, un Uber, un car sharing, qualsiasi cosa di questo tipo. Allora, qual è il numero minimo di parcheggi di cui abbiamo bisogno? Abbiamo utilizzato molti dati nella città di Singapore e abbiamo visto che potenzialmente potremmo ridurre il numero di parcheggi odierno fino all'85%.
Tutto questo in condizioni tra virgolette normali, che non sono quelle che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, ormai segnati in maniera profonda dalla pandemia, dal Covid, dai lockdown, una situazione che ha portato almeno in Italia ad un crollo del car sharing. Abbiamo ascoltato dalle parole del nostro ospite pochi minuti fa un crollo che è arrivato a toccare anche punta del 90%. Voi siete invece fiduciosi sulla ripresa di questo strumento?
Ma diciamo, il problema dell'auto condivisa oggi è uguale al problema dei caffè, dei ristoranti, insomma, degli impianti sciistici. Io sono sicuro, se guardiamo tutte le pandemie del passato, le nostre città ne hanno viste di peggiori anche di quella attuale. Pensiamo che Venezia nel 1300 perde addirittura il 60% della sua popolazione all'epoca a causa della peste. Beh, questo non ha impedito nei decenni, nei secoli successivi, di tornare ad affollare i suoi teatri, insomma, di tornare a vivere le sue, certo, bellissime calli. Quindi io sono convinto, non so se sarà fra 6 mesi, fra 12 mesi, dipenderà un po' dal vaccino, da altri parametri, ma che torneremo a pigiarci gli uni contro gli altri. E questo vuol dire che, così come riapriranno i nostri caffè, i nostri teatri, i nostri stadi, così torneremo nel mondo dello sharing. Perché il mondo dello sharing ha un grandissimo senso economico, vuol dire, invece di avere un asset o qualcosa, un'automobile inutilizzata il 95% del tempo, continuare a usarla prima uno e poi l'altro.
Un altro tema centrale nella vostra analisi è quello legato alle auto autonome. Abbiamo ascoltato anche qui pochi minuti fa nel notiziario che ha preceduto la prima parte di Strade e Motori come in questo momento negli Stati Uniti ci sia un forte dibattito su un'evoluzione normativa che riguarda in qualche modo l'utilizzo dell'auto autonoma. Se ne prevede ovviamente un largo uso da qui ai prossimi anni. Ma come impatterà l'auto autonoma sul futuro delle nostre città?
Ma il tema dell'auto autonoma è molto interessante, un tema che richiederà ancora un po' di anni di sviluppo. Quello di cui c'è bisogno è il livello di autonomia che si chiama livello 5. Livello 5 vuol dire proprio l'automobile riesce a fare tutto da sola. Noi possiamo dormire in automobile, possiamo lavorare sul computer, possiamo fare quello che vogliamo, insomma, può diventare un ufficio, una stanza da letto semovente, quello che vogliamo, e l'automobile ci porta a destinazione. Ecco, per arrivare a questo livello, quello che appunto si chiama livello 5, saranno necessari ancora un po' di anni. Chiaramente però a quel punto cambiano molte dinamiche all'interno della città. Alcune dinamiche sono legate allo sharing, appunto l'automobile autonoma è come un car sharing, ma invece di andare noi a cercare l'automobile e prenderla e andare a destinazione, l'automobile viene da noi e ci porta a destinazione, quindi semplifica di molto quello che già stiamo vivendo oggi. Così come alcuni pensano che grazie all'automobile autonoma potremmo ad esempio avere delle città molto più allargate, in cui le persone sono più lontano dal centro e magari appunto continuo a dormire in macchina mentre la macchina mi porta a destinazione. Se anche devo fare un'ora di commuting, di pendolarismo, un'ora ad andare, un'ora a tornare ogni giorno, ciononostante può diventare possibile. Ecco, le potenzialità sono molte, ci vorranno ancora un po' di anni, però è importante che iniziamo a pensarci, è importante visto che comunque le macchine autonome sono già sulle nostre strade. Noi stiamo lavorando con la città di Singapore, appunto, dove ci sono decine, forse centinaia di automobili in fase di test, sperimentazione, ma anche accessibili a cittadini normali o a turisti, in 3 aree della città: Gardens by the Bay, One North e l'isola di Sentosa. E quindi in qualche modo la cosa importante è già oggi iniziare a riflettere su quali saranno le conseguenze di questa nuova mobilità sulla città.
Fin qui noi abbiamo analizzato 2 aspetti legati alla mobilità che modificheranno in qualche modo l'aspetto delle nostre città da qui ai prossimi anni, e cioè il car sharing e l'auto autonoma. Quali sono gli altri elementi che ne condizioneranno in futuro gli sviluppi e ovviamente anche l'organizzazione?
Ma Ma ne cito, provo a citarne due. Allora, uno che trovo molto interessante, che avrà, io credo, sempre un maggior impatto, che è la micromobilità, cioè il mondo delle bici elettriche, delle bici dockless che si prendono e si lasciano ovunque in città, il mondo dei monopattini. Ecco, questo è interessante perché è anche un mondo che ci permette di utilizzare molto meglio l'infrastruttura urbana, ha un'impronta terra molto inferiore ai nostri veicoli, ma è anche un mondo che ci permette di rendere più efficiente, più competitivo il trasporto pubblico. Io prendo la metropolitana, arrivo alla stazione a 1-2 km da casa mia e l'ultimo tratto, the last mile, lo faccio appunto col monopattino preso, prenotato magari prima di uscire dalla stazione. Quindi diventa un modo molto bello per fare multimodalità dappertutto nella città utilizzando le piattaforme digitali e appunto la micromobilità. Un altro aspetto invece sul quale molti sono entusiasti, io molto meno, è quello dei droni. Ecco, c'è chi pensa che domani ci sposteremo nelle nostre città soltanto con questi droni, che i pacchi arriveranno a casa, le consegne di Amazon arriveranno a casa via aria. Io non credo che sarà così. E il motivo è molto semplice: la tecnologia può cambiare moltissime cose, ma la tecnologia non può cambiare la fisica. E le leggi della fisica ci dicono che se noi vogliamo tenere a mezz'aria, senza neanche spostarlo, il peso di una persona oppure di un pacco che arriva da Amazon, abbiamo bisogno di molta energia. Spostiamo molta aria e generiamo moltissimo rumore. Ecco, queste sono proprio le leggi della fisica e non c'è scampo. Possiamo forse ridurre un po' il rumore con i sistemi di noise cancelling, di riduzione del rumore, ma per il resto sono proprio le leggi della fisica che ci dicono che è molto difficile tenere qualcosa sospeso a mezz'aria, è molto più facile spostare le masse a livello del terreno. D'altronde immaginiamo delle città in cui ci siano decine di migliaia o centinaia di migliaia di droni. D'altronde New York ha centinaia di migliaia di automobili, solo a Manhattan, quindi per avere un impatto dovremmo pensare a decine o centinaia di migliaia di droni. Ecco, questo sarebbe impossibile, soprattutto con le regole attuali del traffico aereo, ma anche con quelle di domani. Ogni tanto un drone cadrebbe per strada e finirebbe, si schianterebbe su un pedone che sta passando. Quindi io non credo che i droni siano la soluzione per la mobilità urbana, hanno moltissime altre applicazioni, ma non necessariamente quella di aiutarci a spostare noi stessi o le merci all'interno di una città.
Bene, con questa visione, che in realtà non è neanche tanto proiettata ad un futuro remoto, ma ad un futuro molto prossimo, termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, il professor Carlo Ratti dell'MIT di Boston, con cui abbiamo analizzato quelli che saranno i possibili sviluppi delle nostre città da qui ai prossimi anni. L'appuntamento con Strade e Motori torna invece sabato prossimo, sempre intorno alle 22. Prima di lasciarci, vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.